sue sfumature, sfaccettature. Abbiamo puntato però, a differenza dell'anno scorso, sugli interpreti che la rappresentano, in modo che ci raccontano e si raccontano delle loro esperienze, il loro cammino, il loro mestiere così bello, ma anche affascinante, ma anche faticoso. E appunto abbiamo dedicato una sezione chiamata La Voce dell'Attore, dove appunto si racconteranno, ci diranno quali sono le esperienze, quali sono i trucchi del mestiere che si portano con sé, ma anche, perché no, delle piccole curiosità, se ci sono oggetti scaramantici, se ci sono degli oggetti che portano sempre dentro la loro valigia. E prima di passare all'ospite d'onore, vorrei invitare qui sul palco un grande amico che è altrettanto un ospite. Lui è diventato vivo, anche se in realtà fa il cacciatore di vivi, cerca di togliere con il suo occhio indiscreto i segreti dell'interprete del jet set internazionale. È con noi un fotografo, ma non un fotografo, il fotografo per eccellenza, il re dei fotografi, Rino Barillari.
Grazie.
Rino, mi
eccezionale, ho fatto i fichissimi, ho fatto Cavo della gelosia, Scusa se poco, Spallaccio, ma tanti film tutti molto. E quindi avevo in qualche modo, dovuto a una, a mio avviso, una sbagliata gestione. In quel momento sembrava sbagliata, perché sfruttare, spendere così tanto un personaggio voleva dire poi anche rischiare di bruciarlo. Però avevo un agente allora che invece non aveva molto interesse a salvaguardare la mia carriera, ma infatti lui è stato un produttore alla fine di questo breve periodo di sfruttamento. Invece poi si è verificato, cioè è diventato una scelta positiva, perché avendo bruciato in 2 anni quel personaggio, perlomeno avendolo usurato molto, ho pensato io, che il pubblico l'ha suggerito, anche perché l'ultimo film che ho fatto, che era quello che doveva essere molto forte, era Attila, invece Attila non andò benissimo quando uscì, anche perché avevano fatto uscire a novembre il Grado dell'Excelsior, che era un film che avevo fatto con Celentano, Verdone, Montesano, che andò benissimo. E poi era tale invece Attila, e due film così vicini, insomma, era difficile che potessero andare più di due. Quindi io ho cavalcato questo mezzo insuccesso e ho cercato di defilarmi e di cercare di fare qualcos'altro. Mi sono fermato aspettando che mi proponessero qualcosa. Poi se vuoi ti racconto anche questo aneddoto. Cioè io speravo, io citavo, ma sinceramente diciamo, mi piacerebbe fare, quando mi chiedevano cosa dovrebbe fare per cambiare un film, tipo Pirati, dicevo io. Un giorno casualmente sono tornato da una fidanzata con la quale non stavo più, però era una casa che era stata la mia casa di anni prima, sono tornato a trovarla e ho risposto casualmente io al telefono, mi ha chiamato Pirati proprio a quel numero. Peraltro so che Pirati se non avesse trovato me avrebbe chiamato qualcun altro dopo di me, quindi quella telefonata lì era determinante per l'incontro. Mi ha proposto di fare questo primo film non comico, abbiamo fatto questo regalo di Natale, era una bella scommessa, perché quando tu fai un film non comico da comico, l'unica verifica che c'hai è andare in sala e vedere se la gente quando esce ride è finita.
Quindi per te è stato
Invece non ha
come
nessuno di
se fosse una rivincita di Natale per te
No,
stesso.
quella è la rivincita di Natale, figurati. No, è stato un ampliamento delle possibilità. Se tu scopri di poter fare anche il cinema drammatico, come sai che puoi fare un film comico, drammatico, una commedia americana, insomma, più possibilità è meglio. Non so quanto gli interessi la gente, però so, mi interessa. Ogni tanto simulate interesse, così con la testa in mano.
Sembrava tutto inizialmente, invece
spezzone si può. Sui Forza Milan, il numero di casa della mamma di Ugo, erano chiamato 4.000 persone per giocare, per fare partite.
Ma era cattiva,
no, era così, era carina, poi era molto simpatica. Invece questo film era particolare, non so chi ha scelto gli spezzoni, ma li ha scelti a suo gusto, insomma, visto che c'era il direttore.
Sì, io
parlavo
mai.
Molto vasta, ma molto rocchettara, molto americana, quindi non conosceva i pezzi italiani. Quindi durante il viaggio abbiamo anche cominciato a collocare i pezzi. Questo pezzo che abbiamo fatto sentire, che era classe calcistica, è poi stato messo in questa scena, una scena che poi hanno ripreso in tanti, tra i quali Aldo e Giovanni Giacomo, che l'hanno fatta proprio come citazione per l'onore di Gabriele, perché sono molto appassionati di quel tipo di cinema. E devo dire che questo film per me è struggente, perché è pieno di ricordi, di emozioni, poi ci sono amici che l'ho rivisto, insomma, bello, proprio bello.
Ci sono delle domande?
Se avete delle domande, potete anche gridarle, tanto si sente. Bene, basta così, grazie.
No,
vabbè, ma se fate così con la luce, chiunque si vergogna. Spegne, uno che già deve fare la domanda già si vergogna, poi con la luce accesa.
Buonasera.
Sera.
Volevo chiederle, dei film della sua carriera, lei ha lavorato con i più grandi registi italiani, quale ritiene più rappresentativo del personaggio che comunque lei tramanderà sicuramente in futuro agli spettatori che
cioè, hanno? La sento un po' male, tu che sei di qua, conosci, hai capito? No, scherzo. No, no, non ho capito il finale, qual è che ritengo più rappresentativo?
Della sua carriera.
Ah, il film che preferisco.
Sì, quello in cui si identifica di più è...
No, no, ho capito, speravo di aver capito male, perché era difficile risposta. Speravo fosse diversa, invece purtroppo è proprio quella domanda. E rispondo volentieri, scherzo. No, è difficile dire un film solo, perché ci sono molti che fanno questo lavoro, lo fanno proprio, nascono da piccoli con la vocazione dell'attore, dicono io lo volevo fare attore da piccolo, amo questo lavoro, non vivrei senza... Invece a me mi interessa molto vivere e faccio questo lavoro per vivere, mi piace, sono stato fortunato, ma non volevo fare questo lavoro per forza. Quindi non identifico nel film più che è andato meglio o che mi ha dato più... Identifico il film che preferisco nel momento della mia vita più felice. E quindi questo film con Marrakesh, con il Mediterraneo, sono, e anche quello che scondito, cioè quel periodo della mia vita è stato un periodo molto felice, perché, insomma è stato un periodo particolare, quindi i film che ho fatto in quel periodo sono quelli che... Però devo dire peraltro che il primo film poi è stato straordinario, perché era il primo, è andato molto bene, era Il tango della gelosia, eccezionale, è stato una... Poi c'è stato, per esempio, Per amore, solo per amore, un film che ho fatto con Giovanni Veronesi, secondo me è un bellissimo film e sono molto affezionato. E anche, è stato un anche il periodo con Giovanni è stato un bel periodo, siamo stati bene assieme, eravamo molto amici, abbiamo vissuto degli anni belli, abbiamo fatto Il barbiere di Rio, è stato, insomma, io rivedo la mia carriera in questo modo qua, con gli eventi collaterali al cinema. Se poi ci sono stati anche dei bei film, sono più contento ancora, ma quello che mi rimane sono i miei ricordi, quindi lo vedo così. Insomma.
Dicevi che non volevi fare l'attore.
No, io non mi ricordo assolutamente di aver mai pensato quando dei bambini si dovevano fare da grande.
Cosa pensavi?
Ma niente, assolutamente, non volevo fare
niente. Certo.
Volevo andare allo stadio a vedere il Milan, volevo giocare a pallone perché mi divertivo a giocare, ma non per fare il calciatore, non avevo nessuna intenzione di decidere prima. E come spesso capita, il destino mi ha portato a frequentare il cabaret, perché avevo mio zio che era portiere di un cabaret a Milano, e sono andato lì, mia madre si lavorava, mia zia, io stavo di pomeriggio a vedere prove, ho cominciato a frequentare quella gente lì, e quella gente lì era formidabile proprio perché ti insegnava, cioè la difficoltà non era andare sul palco, ma era resistere fuori dal palco, cioè dovevi affrontare un botte e risposte costante che ti metteva alla prova e ti imponeva di diventare veloce nelle battute, e poi questo se avevi più il talento lo potevi trasformare in spettacolo. Infatti io mi sono trovato sul palco casualmente, insomma. Facevo le luci, facevo il tecnico, mi ricordo una volta facevo le luci, cantava Umberto Bindi, voi non so se lo ricordate, era un cantatore che era fantastico. Allora io andavo sul palco e aprivo il pianoforte, c'era un pianoforte di quelli a muro, però lo aprivo tutto e mettevo il microfono dentro. Anche perché stando un po' sul palco brocolavo un po' di più, insomma, mi facevo vedere, c'era un po' di signore in sala, molto interesse anche nei confronti di questa signora. Allora io aprivo questo pianoforte, mettevo i microfoni e Boldi, che gli dico questo aneddoto perché poi so che domani viene Boldi, così vivo avanti, ve lo racconta lui con la sua versione. Boldi suonava con un gruppo che si chiamava La Pattuglia Azzurra, dove c'erano lui e suo fratello e altri due, dove c'era il batterista, il fratello era il bello del gruppo che cantava, adesso non è più tanto bello, ma a volte va bene. Boldi non era bello neanche una volta, lo diranno, lo dicevo io, ma adesso lui, vedrai, quando lo vedrete domani, non ditegli che ho detto questa cosa, ma lui è convinto di essere molto bello adesso, è convinto di essere come Sean Connery, cioè invecchiato bene, invece non è vero, ma voi non ditegli che non è vero, quando lui avrà quella faccia lì voi capirete che è quella faccia lì, vi ricorderete quello che ho detto io, e vedrete molto più, capirà perché. Allora, io apro il pianoforte, si siede, poi torno nella mia cabina regia, spengo le luci, annuncio, signore, Umberto Bindi, un maestro, non come lui, ma un maestro come quell'altro. Allora lui esce, silenzio Umberto, e suonava il pianoforte da Dio, aveva le manine corte, cominciava comincia a suonare così, penso, l'eco del concerto, che insieme ci trovò, ritroverò ancora la strada che mi porta a te, diceva il pezzo. Ovunque sei, sul 6 è partita la dentiera, ed è rimbalzata lì davanti come fosse più grande. E siamo rimasti tutti fermi, congelati, e vedi proprio a sinistra la dentiera che saltava fuori, così, senza i denti. Io guardavo Boldi in quinta che era sputellato, lui era dietro come fosse là, io ero là. Guardavo, cosa fate? Come facciamo adesso? Così mi faccio il buio. Invece lui si è alzato, quindi ha preso la bandiera. Mi ascolterai. Io ho sempre il terrore di fare delle citazioni che mi ricordo quando ero giovane io e dicevo, cazzo, quello è vecchio, città dei vecchi. Quindi c'era gente che citava Luciano Taioli, vuol dire, quindi io non posso citarvi più nessuno perché sennò sarebbe vecchio.
Ci sono, scusami, ci sono altre domande?
Beh, ha fatto una sola, saranno almeno due, per dire il plurale della domanda.
Volevo appunto sapere il tuo rapporto con il calcio, visto che al di là di Marrakech poi lo riproponete in Mediterraneo, sempre con Salvatore, eccezionale, veramente, ecco. Sono scelte anche dettate dalla tua passione del calcio, oppure magari sono esigenze del regista? Cioè il tuo rapporto con il calcio,
noi,
con il cinema?
Noi abbiamo costruito questi film insieme con Gabriele da Marrakech, Tournai, Mediterraneo, abbiamo avuto la fortuna di lavorare su sceneggiature che avevano un plot importante, cioè la storia, la radice della storia era importante, però le sceneggiature, se uno vede i film nostri, tu capisci che cambiano gli sceneggiatori, ma il film più o meno ha quel sapore lì, quindi vuol dire che il sapore non era legato alla sceneggiatura, cioè le battute quotidianamente le mettiamo a posto la sera prima per il giorno dopo. E essendo sia io che Gabriele molto appassionati di calcio, io Vincente, lui meno, per lui interista, quindi ho sofferto per molti anni, continuo a soffrire anche oggi. Però, nonostante lui fosse stato interista e quindi avrebbe dovuto eliminare il calcio dal cinema, perché farsi venire in mente la sofferenza, perché rivalgare, perché mettere la piega, invece lui, nonostante quello, ha accettato sempre di mettere il calcio nei film. A parte gli scherzi, comunque ci piace il calcio perché il calcio è spogliatoio, è la voglia di stare insieme, è una cosa un po' maschile, però era l'essenza del tipo di cinema che volevamo fare noi. Infatti, se c'è una critica si può fare, se erano un po' poche donne nei nostri film, però se erano molte fuori, quindi erano sempre le stesse, perché noi con due siamo andati avanti tanti anni, io tutte e due, una sola, però poche domande azzeccate. Quindi insomma il calcio ci è sempre piaciuto, l'abbiamo messo sempre se potevamo nei film, in tutti senso, e crede, se poi era difficile mettere la partita di calcio io non ho paura, perché insomma il bambino del buco che giocava a pallone non era neanche tanto bello da vedere, e credo che anche il prossimo film che farà non ci sarà, che sta facendo, che tratto sempre dal libro di Ammanniti, Come Dio comanda, e credo che non metterà il calcio, però insomma Gabriele continua a fare dei bei film anche quando non c'è il calcio, non so perché sono andato a dire questa roba, però non metterà il calcio.
Hai citato più volte Tournée, un altro momento in cui ti sei divertito, hai detto sempre con Salvatore.
Cioè,
un bel lavoro, cioè comunque un bel bellissimo. Periodo, scusami.
Il mio lavoro è bellissimo, io dico sempre che sono fortunatissimo, ho girato il mondo, ho conosciuto tante persone fantastiche. Il cinema è un lavoro meraviglioso, infatti è un lavoro che io consiglio, suggerisco, ma non sono. Anzi, forse è una delle più difficili dopo la carriera dell'attore o dell'attrice, ma è bello tutto, regista, aiuto regista, la fotografia, la scenografia, insomma, è un lavoro fantastico, perché è una famiglia, io ho visto mille famiglie sfasciarsi e mille famiglie ricostruirsi nel cinema, c'è una cosa, anzi, se siete stanchi della vostra famiglia, venite a fare un film, qualcosa succede sicuramente.
Dicevo, indovina cosa ti propongo, lo spezzone di?
Tournée. Un altro bel film, mi piace molto. Non so chi ha scelto l'ispezione, io non so. Qualche volta un silenzio può avere più valore di un sacco di parole. Io mi ricordo che ero qua a caccia con mio padre in questo bosco. Lo vedi quel beccacino? Venga, mostro il beccacino, Marco. Venga. Che cazzo mi guarda fare? Beh, si guardi bene il beccacino. Poi torna e mi dice cosa pensa lei di me. Guarda il beccacino, torna e mi dice cosa pensa lui di me. Io so, invento delle cose, ho fatto solo una cosa di teatro sera, che era un Don Giovanni di Molière, e mi è capitato, però avevo il vantaggio che facevo Sganarello, un personaggio brillante, e il vantaggio anche che era molto ignorante il pubblico, non sapeva bene il testo, quindi ho detto delle cazzate che lo stesso, finché non mi è venuto in mente. Invece questa scena qua era, questa è una delle, dicevo prima, è una di quelle scene che abbiamo messo a posto la sera prima, perché non era ben congegnato, c'era un po' di problemi. E invece con questa storia del beccacino si è chiamata benissimo. Quindi era una bella scena, poi eravamo belli magri, quindi capita, tutti anche lei, sicuramente anche voi eravate più magri di volte, non c'è nessuno, ma c'è qualcuno che era più magro. Tu ma l'aria è un po' più grassa una volta, vero? Allora, di qualcosa, non so cosa dire, di
cambio, cambio di soggiorno.
Basta così, grazie.
E adesso vediamo un altro spezzone.
No, vediamo se c'è un'altra
domanda. C'è un'altra domanda, sì, certo. Vediamo
se c'è, avete tempo, perché noi andiamo avanti fino alle 4, alle 5 del mattino, abbiamo molti spezzoni. Se non avete domande non è obbligatorio, però se vi viene una domanda.
Ci sono, dai, fatevi anche coraggio, là, ecco.
Parlo da qua.
Sì, la ripeto e la traduco io.
Buonasera a tutti, ci siamo già incontrati con molti di voi stamattina. E vi volevo
con
dire.
Molti di noi? Tutti voi. Quattro. Quasi tutti.
Tutti.
O alcuni o tutti.
Tutti.
Quattro non si può fare.
Io avrei da buon figlio unico, quindi che non si accontenta, avrei due domande da farle, una per lei e una per il signor Barillari.
Allora partiamo con quella di Barillari,
siccome sono tifoso interista, preferisco più diciamo le persone più in ombra, allora preferisco prima con il signor Barillari.
Cioè lo vuol dire che sta andando del perdente?
No, assolutamente, del vincente, tuttora, siamo vincenti.
Non capisco
niente, io le volevo chiedere, signor Barillari, nel lavoro di fotoreporter.
Fatto a Parazzo, che fotoreporter?
Vabbè.
Reddito Parazzi.
Visto quello che le cronache ultimamente ci hanno riservato, quando e come un fotoreporter paparazzo deve dire, si deve fermare e farla guardare a volte la privacy, cioè come posso dire, il proprio diciamo patrimonium personale, come quando
ti ha preso in castagna però.
Assolutamente no, perché io un giornalista rispetto la carta di Treviso. La carta di Treviso.
Che carta è quella di Treviso? Treviso
dice non fotografare i giovani, i bambini, non parlare dei malati e non fare le foto degli arrestati con le mani. Questa
io la carta di Treviso.
Io la rispetto.
Io non c'è la carta napoletana, la scala 40 per Treviso.
Le vorrei chiedere, signor Paginari, se è capitato a livello del tutto, diciamo, nel buon senso della parola, a livello gratuito, di ritirare delle foto che qualcuno gli ha detto per favore non le pubblichi che rovina la mia famiglia.
Beh, dipende, quello è di gatto, ma se è un fatto che succede.
Ti ha preso in castagna.
No, io me lo voglio
lasciare di servire per
qualche volta la regalo e qualche volta faccio finta di non vedere.
Bravo. Hai detto tutto e non diciamo niente.
Però chiedo, fai un servizio assolutamente no. Però quello che mi ha chiesto lei, se io rispetto la carta di Treviso o no,
le foto le faccio una. Ma chiesto di Treviso?
Lei è
stato mai a Treviso?
No, ringraziando a Dio no.
Lei non è di Treviso,
non è che di Treviso. I giornalisti devono rispettare certe cose. Io rispetto, basta. Però c'è un fatto. Se c'è un arrestato, con le manette.
Se adesso stai portando Roni.
Non si può portare. Non c'è nessuna cosa, basta.
E poi volevo approfittare di...
Posso dire una cosa? Io non ho capito né la domanda né la risposta.
Ho trovato una soluzione. Okay. Prima scatti e dopo piedi.
Per contro, scusate, intervengo. Per contro c'è da dire che ci sono molte persone.
Per contro, per contro vuol dire che abbiamo capito una roba.
No,
per
contro. Devono la popolarità o maggior popolarità grazie al lavoro di...
E quindi vengo in corso. Perché prima, no, ma non sto scherzando, come dicevo prima, se uno vuol farsi fare la foto, è giusto che e lui c'è lui che lavora e fa la foto, quello che si viene fotografato che diventa famoso, il giornale che stampa la foto e la gente che lo compra, e lì non dico niente, e quindi siamo, abbiamo chiuso il cerchio. Il problema è quando uno non vuol farsi fare la foto, che nasce...
E però prima magari...
Che però sono le più ambite. Sulla carta. Per contro. Facciamo un disegno.
E poi comunque...
E tutto questo solo a Treviso. Ma dice la carta.
Non ne usciamo.
Poi...
Cioè, la seconda domanda.
La terza domanda.
La seconda. Ma non facciamoci rigorosi.
Volevo dire questo, io sono un appassionato di cinema e andavamo al bar a parlare. E volevo chiedere, ha visto, ha attraversato anche diversi usi e costumi di quest'Italia, e ha visto, diciamo, dei grandi attori come magari Sordi, come nel parco scenico attuale, con attori come Pasotti, Vaporinis, Accorsi, Mastrandrea. Ecco,
Mastrandrea.
In cosa lei si ritrova nel cinema attuale di questi giovani emergenti che fanno un po' del cinema più impegnato rispetto magari ai suoi tempi, che magari era un cinema più maccheronico, e io comunque
anche fosse maccheronico si vede anche il fondo del campo.
E volevo chiedere adesso, in cosa si ritrova e se ha visto se il cinema odierno è migliorato.
Lei ha tempo per la risposta. Se domanda.
Se con il cinema di oggi è migliorato rispetto ad allora, oppure
è peggiorato.
Io dico che il cinema ce l'abbiamo tutti i giorni, perché lo vediamo, basta vedere, dico qualcosa al telegiornale, soprattutto politica.
Bravo. Comunque, ha dato la risposta. Quelli che ha citato, infatti che si cita sempre i giovani, devo dire la verità che io sono più vecchio di Mastrandrea, però non è che ciò non potrebbe essere mio figlio, glielo dico prima, solo che quelli che partono dopo sono più giovani. Io sono già da prima perché ero molto giovane prima. Con questo non volevo portare l'acqua al mio mulino, come si suol dire. C'è la madama, attenti, la porta, eccolo lì, volete restare? No, stavo sul tuo poliziotto, scusa. No, scherzo, non lo so, sono dei miei amici. Dicevo, no, che loro sono dei bravissimi attori, non ho capito la domanda, ma comunque do una risposta a caso. Cioè che il cinema non è peggio né meglio, il cinema è diverso. A ognuno sembra sempre meglio il cinema dell'epoca in cui ha vissuto. Io devo dire sinceramente, noi abbiamo avuto un grosso problema in Italia, positivo, che non ci sono per nessuno, non fate la cazzata di dire che ci sono, perché non voglio parlare con nessuno, che nella guerra, la guerra per la seconda guerra mondiale, non so se lei c'era, comunque glielo dico io, c'è stata, ha portato una voglia di ripresa, di riscossa, e ha esasperato i talenti. Quindi la gente come Sordi, Tognazzi, Gasma, Manfredi, Gianmaria Volonté, Mastroianni, questa gente qua, i grandi registi come Comincini, come Risi, come Scola, come Monicelli, come sceneggiatori, cioè loro attingevano da fonti che erano molto più importanti di quelle successive. Quindi nessun attore delle successive generazioni potrà mai essere paragonato a quegli attori lì per adesso. Sono gli sconvolgimenti che creano gli eventi straordinari, quindi eventi anche come temi da trattare, cioè La Grande Guerra è un film unico, è difficile fare La Grande Guerra oggi, come fai? Cioè noi abbiamo fatto Marrakech Express, che non conta niente in confronto, o Mediterraneo, che aveva vagamente trattava quel tema lì, ma la nostra generazione non l'ha vissuto, non l'ha frequentato, qui in sala non c'è quasi nessuno, credo nessuno che abbia vissuto quel periodo. Quindi per chiudere, per dare un senso alla risposta, anche se non ho capito la domanda, per dare un senso a quello che sto dicendo, dicevo che questi attori che vi ho citato sono attori bravissimi di questa generazione.
Hai citato proprio adesso il Mediterraneo che ti ha portato.
L'ho citato apposta per darti la parte.
Grande, anche la scaletta, ricordi? Che ti ha portato comunque a un successo internazionale, ti ha fatto vincere l'Oscar, no? Meritatissimo Oscar.
Inaspettata, perché tutto si accontentava meno di quello, però perché è bello per quello, perché è inaspettato. Anche perché chi si aspetta di vincere può colpirla, perché è talmente raro che è impossibile, è meglio non aspettarsi.
E allora vediamo una breve sequenza di
una tranche. Dovrei dire una banalità, che il tempo è passato, mi sembra che sia successo tutto 2 ore e mezzo fa, invece è passato un po' di tempo, insomma. però è stato un periodo fantastico.
Dove avete girato?
In quest'isola che si chiama Castell'Orizzo, cioè il nome. Ed è un'isola praticamente che dovrebbe essere geograficamente turca, perché è più vicina alla Turchia, invece è greca, e quindi insomma, di fronte vedevamo la Turchia, ma non, fra la Turchia e la Grecia allora e anche adesso non c'è un buon rapporto, quindi non si può andare in un posto all'altro. Si vede la Turchia, ma siamo in Grecia.
C'è un altro film che ti ha portato a girare per il mondo, in particolare per i paesi dell'est, forse solo nei paesi dell'est. Volevamo vedere un sequel di questa.
Però stavolta non ci alziamo.
Non ci alziamo.
Due marone, ma. Non ci alziamo. Questo punto non mezzo.
Vediamoci uno spezzone del Toro. Che
regia di?
Regia di Carlo Mazzacurati.
Con Roberto Citrano. Dopo vi dico una cosa.
Che andrà anche in concorso alla mostra del cinema del
È che Citrano ha vinto il Leone d'Oro. Tutti quelli che facevano i film con me vincevano il premio, sempre. Ho fatto Per amore, solo per amore e l'ha vinto Haber. Ho fatto Regalo di Natale e l'ha vinto Delle Piane. Ho fatto questo qua, Il Toro, e l'ha vinto Citrano. E io invece facevo i film dopo, gli altri meno. L'altro premio, insomma, no, ma per dire che sono portato fortuna.
Bene, vediamo un pezzo
di... la tranche, vada con la tranche. Però quel Toro era pazzesco. Ma
ecco, infatti, volevo proprio chiederti, come
era
pazzesco. C'è un aneddoto particolare, perché sono impegnativo, no?
Ce ne sono tanti. Per esempio, quando noi abbiamo fatto la prima parte in Italia, nel Basso Veneto, poi siamo andati nell'Alto Veneto, siamo andati in Ungheria. Arrivati sul lago Balaton, abbiamo girato di notte alcune scene e c'erano meno 18 gradi, meno 20 gradi, allora noi eravamo coperti, però il Toro subiva molto questa cosa, e a un certo punto, se era il Toro, tu come tu ben sai non parlano i Tori, no? No, magari uno crede che possano lamentarsi, invece il Toro non si poteva lamentare, però abbiamo visto in grave difficoltà, abbiamo visto vedere una roba alta 2 metri, lunga 5, lungo 4 metri e mezzo questo Toro. E allora abbiamo fatto una specie di pentola di 8 litri di brodo al Toro, e il Toro ha bevuto il brodo con rum e si è ripreso, non si sa come mai. E da lì ho cominciato a berlo anch'io. Poi ho smesso col brodo e ho tolto il rum. No, di aderi ce ne sono tanti, insomma è stato un bel film, Mazzacurati è un bravissimo regista, era emozionante, ci sarebbero tante cose, sono lunghe, facciamo notte, pensa allora non c'erano ancora le parabole, non c'era Sky, era difficile vedere, non si poteva vedere le partite in giro, io però ero già attrezzato, avevo un camper con una parabola, che erano i primi che vendevo, solo che ogni giorno andava piazzata, posizionata, e con i gradi bisognava trovare il punto. Allora noi stavamo in un strano albergo, che non era un albergo, in Ungheria era un ex centro di addestramento militare, però rimesso d'albergo, dove c'era tarata il riscaldamento di questo centro a 45 gradi, quindi tu dentro dovevi per forza stare seminudo. Un caldo della Madonna, proprio una roba ti toglieva il fiato. Se aprivi la finestra ti entrava una lana che ti segava in giù dal cielo. Allora noi, in questa simpatica... In più avevo il letto, che era corto, e quindi non ci stavo... Aveva il letto al fondo, cioè la spalliera anche in fondo. Quindi non ci stavo di lunghezza e non sapevo come fare. Allora abbiamo trovato una soluzione per il letto. Ho messo 5 materassi uno sopra l'altro, quindi dormivo come ramsete a 1,60 m d'altezza, però almeno le gambe potevano uscire davanti. E in questo clima strano, con degli asciugamani bagnati, buttati sul calorifero per rendere un'idea, dopo 2 minuti diventavano di legno, dove all'esterno io avevo il mio camperista che usciva vestito col corbacco, così in mezzo a una pianura di neve, con la parabola a cercare le... Lui era fuori, mia moglie era sulla finestra tutta imbarcata a metà, perché dove entrava l'aria congelava, ma dentro eri su. Io ero come ramsete sul letto, mi guardavo se si prendeva il segnale,
quando c'era il segnale fermavo tutto e loro fermavano tutto, loro fermavano la parabola. Solo che al tempo, ora che arrivavi a trovare il segnale, erano arrivate le 10:30 di sera. A quel punto si prendeva solo Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Rai 1 a un certo punto interrompeva le trasmissioni, Rai 2 faceva l'algebra e Rai 3 faceva il concerto. Quindi dopo tutto questo lavoro io stavo di notte a vedere il concerto di Rai 3, Rai 2, Rai 1, su questi, in questa... è un aneddoto un po' del cazzo, però su questo momento da raccontare era tutto questo. C'era di meglio, ma erano più lunghi, questo era il più breve succede. Per dire com'era simpatica il mondo del...
Senti, hai un rapporto speciale con la Calabria. Quanti anni fa hai girato Il ragazzo di Calabria?
Credo 20 anni fa, 21
anni fa, per poi tornare l'anno scorso, un anno fa?
Sì, un anno fa siamo tornati a fare
la buffata con il primo che la presti. Che poi